File 4, pagina 28. Secondo, la storia del campo di sterminio. Hannah Arendt, che poté analizzare il fenomeno dei campi di concentramento con distacco, scrive: «I campi di concentramento e di sterminio vengono utilizzati come laboratori da parte dell'apparato di dominio totale, che in essi ricerca la verifica dell'assunto fondamentale di ogni sistema totalitario, e cioè che gli esseri umani possono essere completamente soggiogati», aggiunge questa autrice. Il terrore è l'essenza del dominio totalitario. Nei paesi retti da un regime totalitario, il terrore ha tanto poco a che vedere con l'esistenza di oppositori del regime, quanto le leggi, nei paesi a regime costituzionale, dipendono da coloro che le infrangono. Hannah Arendt richiama l'attenzione su una difficoltà con cui debbono misurarsi coloro che vogliono studiare a posteriori il sistema dei lager nazionalsocialisti. Così come la stabilità di un regime totalitario dipende dal riuscire a isolare dalla società esterna il mondo fittizio dell'ideologia del regime, così l'esperimento del dominio totale nei campi di concentramento dipendeva dal fatto di riuscire a renderli totalmente esclusi dal mondo degli altri esseri viventi, sia pure all'interno di un paese a regime totalitario. Questa ermetica chiusura ed esclusione comporta come conseguenza il senso di improbabilità e di inattendibilità insito in tutti i resoconti di esperienze nei lager. Ciò costituisce una delle principali difficoltà alla reale comprensione delle forme di dominio totale, la cui esistenza è connessa e dipendente dall'esistenza dei campi di concentramento e di sterminio. Infatti questi lager sono, per quanto ciò possa sembrare improbabile, il vero e proprio cardine dell'apparato del potere e della struttura globale. Pertanto, ci sembra che la cosa più giusta da fare, se si vuole studiare la violenza che un regime totalitario può esercitare sugli esseri umani, sia appunto quella di indagare su questa istituzione centrale, e si potranno così rilevare anche le conseguenze provocate su alcuni individui dall'influenza di questa violenza sconfinata. La nostra indagine si limita ad Auschwitz, che prima di essere attrezzato come campo di sterminio era già stato un campo di concentramento. In questo senso esso si differenzia da Treblinka, Belzec, Sobibor e Chełmno, che erano esclusivamente campi di sterminio. In questi lager solo un esiguo numero di deportati fu tenuto in vita sino a quando essi furono necessari al funzionamento dell'apparato di sterminio stesso. Il loro destino è paragonabile a quello della squadra speciale Sonderkommando di Auschwitz. Soltanto Majdanek era contemporaneamente un campo di concentramento e di sterminio come Auschwitz. Esso venne però costruito in epoca più recente, era notevolmente più piccolo di Auschwitz e adesso sopravvissero ben pochi esseri umani. La maggior parte di essi finirono successivamente ad Auschwitz, che frattanto era divenuto sia il più grande campo di sterminio sia il campo di concentramento con il più alto numero di internati. Si calcola che nel 1945 vennero liberati ad Auschwitz circa 60.000 internati. Molti di essi hanno reso la loro testimonianza e si è potuta raccogliere una vasta documentazione. Tutte le informazioni ottenute da queste fonti possono essere ritenute valide anche per tutti gli altri campi di sterminio nazionalsocialisti. Chi era costretto a vivere in quei luoghi era sottoposto a condizioni che prima non avrebbe mai potuto conoscere e neppure immaginare. Jean Améry si oppone a un paragone fra Auschwitz e Dachau e scrive: «Dachau fu uno dei primi campi di concentramento nazionalsocialisti e pertanto, se si vuole, aveva una sua tradizione. Auschwitz fu eretto soltanto nel 1940 e fino alla fine fu soggetto all'improvvisazione giorno per giorno. Fra gli internati di Dachau predominava l'elemento politico, ad Auschwitz invece la gran maggioranza degli internati era composta da ebrei totalmente apolitici e da polacchi di incerta collocazione politica. L'amministrazione interna di Dachau era in mano agli internati per motivi politici, mentre ad Auschwitz prevalevano i delinquenti comuni. A Monowitz, dove era internato Amery fino all'ultimo, la posizione di capo lager fu ricoperta da un internato che portava il triangolo verde. A Dachau, primo campo di concentramento nazionalsocialista, le SS svilupparono il sistema di gestione che sarebbe stato poi applicato a tutti gli altri lager. Dopo l'inizio della guerra, le caratteristiche essenziali dei campi di concentramento furono modificate dal fatto che vi fu inviato un numero sempre crescente di stranieri. I prigionieri tedeschi divennero così una minoranza privilegiata. Auschwitz si trova fra Cracovia e Katowice e dopo l'occupazione della Polonia questo territorio fu annesso alla Slesia superiore. La storia del lager iniziò in modo simile a quella degli altri campi di concentramento che furono eretti durante la guerra. Da un rapporto dell'ufficio centrale della SS del 25 gennaio 1940 si ricava che già all'inizio di quell'anno esisteva il piano di edificare presso Auschwitz un campo di concentramento. All'inizio di maggio ne fu nominato comandante Rudolf Höss, che fino allora aveva avuto la carica di Schutzhaftführer a Sachsenhausen. Egli portò con sé non solo il Rapportführer Gerhard Palitz, ma anche 30 internati tedeschi destinati a ricoprire le funzioni più importanti all'interno della gerarchia dei prigionieri. Erano quasi tutti criminali comuni che a giudizio delle SS avevano dato buona prova di sé nelle funzioni loro assegnate. Il 18 giugno 1940 arrivarono ad Auschwitz i primi 728 prigionieri polacchi. Iniziava così la storia di questo lager. A questi primi arrivi fecero presto seguito numerosi altri trasporti di polacchi e solo una volta, il 29 agosto 1940, arrivarono ad Auschwitz prigionieri di altre nazionalità. Si trattava di tedeschi provenienti da Sachsenhausen e destinati a diventare capos e capi blocco nel campo che si era nel frattempo fortemente ingrandito. Il 6 giugno 1941 entrò per la prima volta nel campo un gruppo completo dove non era rappresentato alcun polacco. Esso veniva dalla vicina Cecoslovacchia. In ogni lager di nuova costruzione il primo periodo di funzionamento era particolarmente duro per i prigionieri. Quei polacchi che erano sopravvissuti alla fase di costruzione avevano fatto una discreta esperienza del campo di concentramento e avevano in breve maturato un leggero complesso di superiorità nei confronti di coloro che arrivarono quando il lager era completamente finito. Il numero a 3-4 cifre che portavano sulla casacca costituiva una specie di conferma e legittimazione che avevano saputo superare il peggio, e questa sorta di legittimazione veniva non di rado rispettata anche dalle stesse SS. Da ciò era derivata la posizione predominante dei polacchi. Nell'estate del 1941 il comandante di Auschwitz ricevette da Himmler in un colloquio segreto l'ordine di attrezzare il suo lager per la soluzione finale della questione ebraica. Con questa espressione i nazionalisti camuffavano il genocidio degli ebrei. Nell'ottobre del 1941, a circa 3 km a nord-ovest del campo, che fu successivamente denominato lager principale, si diede inizio alla costruzione di un complesso di dimensioni fino ad allora sconosciute. In circa 250 baracche avrebbero dovuto essere alloggiati 200.000 prigionieri. Questo complesso, che era costituito da diversi lager singoli separati fra loro, fu chiamato Birkenau. Il vero nome della località polacca che si trovava su questo territorio e che fu demolita era Brzezinka, e Birkenau era la versione tedeschizzata di questo nome. Alla costruzione del lager furono adibiti i prigionieri di guerra russi che erano arrivati ad Auschwitz in autunno e in inverno. Quasi tutti morirono durante la costruzione. Su più di 13.000 uomini ne restarono in vita meno di 200. In seguito essi furono guardati come una specie di pezzi da museo e ricevettero un trattamento migliore, come fu testimoniato al processo di Francoforte da uno di questi russi sopravvissuti. Nel marzo del 1942 iniziarono i primi invii prigionieri nel nuovo complesso, quando il campo vi fu evacuato. I piani di costruzione e ampliamento non erano ancora stati completamente realizzati. Quando si parla di un lager non basta dire il nome. Anche se si guarda al medesimo periodo, si deve aver presente che nello stesso lager gli internati vivevano in mondi diversi a seconda del tipo di lavoro che era stato loro assegnato. Questa constatazione di Benedikt Kautsky vale per Auschwitz ancora più che per altri lager. È valida soprattutto per la differenza esistente fra il lager principale, con le sue condizioni di esistenza relativamente ordinate, e la giungla di Birkenau. All'inizio del settembre 1941, come era stato ordinato da Himmler, ci si mise alla ricerca di un mezzo che consentisse, senza eccessivo dispendio, di uccidere un largo numero di persone, ed esso inizialmente fu il gas tossico. Le prime vittime furono i prigionieri di guerra russi e gli inabili al lavoro ricoverati nell'ospedale secondo gas tossico Zyklon B, che veniva utilizzato ad Auschwitz per la disinfestazione dagli insetti. Appariva agli occhi della direzione del lager il mezzo migliore. Non soltanto esso offriva la possibilità di uccidere in breve tempo un gran numero di persone con l'ausilio di pochi sorveglianti ed esecutori, come rileva Herbert Jäger, questo metodo di uccisione dell'SS presentava anche un altro vantaggio. Le fucilazioni di massa, che fino allora erano state eseguite dagli Einsatzgruppen, gruppi di impiego, all'est, comportavano degli effetti inibitori che si manifestarono persino in Himmler, che ne era rimasto scosso, e ciò fu probabilmente il motivo per cui successivamente si preferì ricorrere all'uccisione nelle camere a gas. Il comandante di un gruppo di impiego, Otto Ollendorf, a questo proposito parlò davanti ai giudici del processo di Norimberga di una umanizzazione dell'omicidio di massa. Chiaramente questa umanizzazione si riferiva non alle vittime, bensì agli esecutori ai quali si voleva così risparmiare il sovraccarico di tensione nervosa derivante dalle fucilazioni che si susseguivano senza soste. Andrei Wirth si sofferma su un'ulteriore importante conseguenza di questo tipo di uccisione. Il rapporto tra l'assassino e la sua vittima diventa anonimo. L'assassinio stesso è il risultato di moltissime decisioni parziali prese da un numero imprecisato di persone che non hanno alcun rapporto emotivo e ancor meno di riflessione cosciente con l'oggetto dell'assassinio. Con ciò e con la conseguente domanda: dove inizia qui la causa e dove inizia l'effetto? Wirth tocca un problema con cui viene a scontrarsi Chiunque studi le reazioni di coloro che presero parte agli omicidi di massa ad Auschwitz. Fin dall'inizio furono inviati al lager dei polacchi ariani ed ebrei. Quest'ultimi furono subito assegnati alla compagnia di disciplina. Willy Brackmann, che era giunto ad Auschwitz come capo, con il secondo arrivo da Sachsenhausen, confermò che tutti gli ebrei erano stati assegnati al lavoro nella cava di ghiaia. Secondo Brackmann, il capo cava ricevette ordine dalla direzione del lager di fare in modo che venissero fatti morire tutti gli ebrei a lui assegnati, e ciò lo si fece intendere con la frase «Non vogliamo vedere ebrei». Dalla distruzione del villaggio di Brzezinka, Birkenau, furono risparmiate due case coloniche che furono adibite a camere a gas. Nel gennaio del 1942 vi furono uccisi i primi gruppi composti esclusivamente da ebrei che erano stati deportati dalla vicina Slesia Superiore. Come in tutti i campi di sterminio, le SS costringevano gli internati a compiere al posto loro tutti i lavori connessi allo sgombero e alla cremazione dei cadaveri. Coloro che erano stati destinati a questi compiti furono riuniti in una squadra definita speciale, Sonderkommando. Dal marzo 1942 lo RSHA ordinò che i gruppi di deportati ebrei venissero trasportati ad Auschwitz. I primi arrivarono dalla Slovacchia e dalla Francia e tutti furono immessi ad Auschwitz come internati, poiché fra i deportati della Slovacchia c'erano anche delle donne. Si venne a creare la necessità di erigere anche un lager femminile. Alcuni blocchi del campo principale furono separati e adibiti a questo scopo. Il 16 agosto il lager femminile fu trasferito a Birkenau, benché questo non fosse affatto predisposto a tale scopo. Oes scrisse: «Nel lager femminile le condizioni erano le peggiori sotto ogni punto di vista». Mentre i primi deportati con i vagoni RSHA erano stati internati tutti nel lager, successivamente essi venivano sottoposti a una selezione al momento del loro arrivo. La prima selezione di questo tipo fu fatta il 4 luglio 1942. I treni di deportati arrivavano a cadenza giornaliera e presto le camere a gas che erano state improvvisate non furono più sufficienti. A Birkenau furono costruiti 4 grandi crematori e in ognuno di essi c'era una camera a gas. I cadaveri venivano portati ai forni tramite carrelli levatori azionati elettricamente. Questi moderni edifici, di dimensioni straordinariamente ampie, costituivano motivo di orgoglio per il comando del genio SS e per la polizia. Queste date segnano il periodo in cui Auschwitz divenne un campo di sterminio. In questo testo farò riferimento solo, in casi eccezionali, al periodo precedente, il quale può essere definito una specie di preistoria del lager. Queste cifre illustrano come il campo crebbe rapidamente di dimensioni dopo che furono iniziati i trasporti con i vagoni RSHA. Dal giugno del 1940 fino alla fine di marzo del 1942 furono assegnati circa 27.000 numeri. Nell'anno successivo, alla fine di marzo del 1943, oltre 135.000 persone avevano ricevuto il loro numero di internamento ad Auschwitz. Ben presto le uccisioni in massa giornaliere divennero un lavoro di routine. La selezione dei nuovi arrivati, che generalmente non sospettavano quale doveva essere il loro destino, avveniva il più velocemente possibile sulla rampa e si cercava di mantenere l'illusione fino all'ultimo. Chi veniva lasciato in vita doveva poi affrontare ad Auschwitz problemi per i quali non è possibile trovare un termine di paragone e veniva posto in una situazione di estrema tensione causata dal timore di diventare inabile al lavoro e dal fatto di sapere che quotidianamente venivano compiute uccisioni di massa, come stava a confermare l'odore di carne umana che stagnava permanentemente sul campo. Questa situazione era ancora più pesante e tangibile a Birkenau, dove erano installate le attrezzature per lo sterminio, scrive Severina Smazglewska. Anche chi, dopo la dura fatica giornaliera, sprofondava in un sonno di piombo, veniva bruscamente svegliato dalle grida che provenivano dalla rampa. Esse riportavano angosciosamente la realtà e penetravano fino al fondo della coscienza. Anche coloro che erano stati assegnati a compiti di sorveglianza delle vittime e destinati a servire il meccanismo di sterminio dovettero affrontare problemi del tutto diversi rispetto a quelli, ad esempio, dei guardiani di Buchenwald o Dachau. La vita in un campo di sterminio obbligava tutti ad affrontare una situazione ai limiti dell'estremo, sia pure in un senso completamente diverso. Essa era altrettanto pesante anche per coloro che stavano al di fuori del recinto di ferro spinato. Una persona tenuta a mantenere distacco e obiettività, il presidente del tribunale al processo di Francoforte, al momento della sentenza riassunse tutto ciò in queste parole: oltre al portone del lager di Auschwitz c'era un inferno che la mente umana normalmente non riuscirebbe ad immaginare e mancano le parole per descriverlo. Desiree Hafner, cui si deve uno studio approfondito e obiettivo su Birkenau, ove fu internato e lavorò come medico, riassume in queste parole ciò che accadde nel campo di sterminio. L'omicidio di massa ad Auschwitz fu caratterizzato dall'alto numero di vittime e dalla lunga durata. Solo fra bambini e neonati vi furono uccise centinaia di migliaia di creature. L'omicidio di massa di Auschwitz si distingue da altri genocidi nella storia per il fatto che fu eseguito senza alcuna traccia di eccitazione o emozione. Si è trattato di un genocidio programmato, in modo logico e spassionato, attentamente studiato e freddamente eseguito. La sua organizzazione fu il risultato di una stretta collaborazione fra statisti, chimici, medici, psichiatri, ingegneri, soldati e altre persone. La sua esecuzione richiese l'appoggio disciplinato e metodico di una organizzazione di vasta portata che disponeva di ramificazione in tutta Europa. Pagina 34.